nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo insieme il Signore, affidiamoci a Lui. Signore Gesù, accoglici, donaci la tua pace. Fa che la parola che ascoltiamo stasera sia sempre occasione per noi di metterci in discussione, di ritornare a te, perché sei tu che ci cerchi con amore infinito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Leggiamo stasera un testo di sempre di Osea, capitoli 11 e 12. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il loro re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, la annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Seguiranno il Signore, ed egli ruggirà come un leone. Quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall'Occidente, accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dalla Siria, e li farò abitare nelle loro case. Oracolo del Signore. Efraim mi raggira con menzogne, e la casa di Israele con frode, ma Giuda è ancora con Dio e resta fedele al Santo. Efraim si pasce di vento e insegue il vento d'Oriente. Ogni giorno moltiplica menzogne e violenze. Fanno alleanze con la Siria e portano olio in Egitto. Il Signore è in causa con Giuda e punirà Giacobbe per la sua condotta. Lo ripagherà secondo le sue azioni. Egli nel grembo materno soppiantò il fratello e da adulto lottò con Dio. Lottò con l'angelo e vinse. Pianse e domandò grazia. Lo ritrovò a Betel e là gli parlò. Signore, Dio degli eserciti, Signore è il nome con cui celebrarlo. Tu ritorna al tuo Dio, osserva la bontà e la giustizia e poni sempre nel tuo Dio la tua speranza. Canaan tiene in mano bilance false, ama frodare. Efraim ha detto: sono ricco, mi sono fatto una fortuna. Malgrado tutti i miei guadagni, non troveranno in me una colpa che sia peccato. Eppure io sono il Signore tuo Dio, fin dal paese d'Egitto. Ti farò ancora abitare sotto le tende, come ai giorni dell'incontro nel deserto. Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni, e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Se Galad è un'iniquità, i suoi abitanti non sono che menzogna. In Galgala si sacrifica ai tori, perciò i loro altari saranno come mucchi di pietre nei solchi dei campi. Giacobbe fuggì nella regione di Aram. Israele prestò servizio per una donna e per una donna fece il guardiano di bestiame. Per mezzo di un profeta il Signore fece uscire Israele dall'Egitto e per mezzo di un profeta lo custodì. Efraim provocò Dio amaramente. Il Signore gli farà ricadere addosso il sangue versato e lo ripagherà della sua offesa. Ecco, ci fermiamo un momento, poi ritorniamo su queste pagine. Allora, leggiamo due capitoli che sono, diciamo, uno la conclusione della seconda parte del libro e l'altro, il capitolo 12, apre l'ultima parte del libro, gli ultimi tre capitoli da leggere insieme, più uniti tra loro. La seconda parte, ecco, si conclude con un richiamo, ancora una volta, a un'immagine familiare per disegnare, richiamare il rapporto di Israele con il Signore. E se all'inizio, al capitolo 2, al capitolo 3, avevamo avuto questa immagine, no, nella prima parte del libro, l'immagine del matrimonio, del rapporto sponsale, qui troviamo appunto quella invece del rapporto di figliolanza, del padre verso un figlio. È un testo dove ci sono dei passaggi di grande tenerezza, di grande, come dire, vicinanza, ecco, proprio del figlio verso, del padre verso un figlio, no? Un po' come anche avevamo visto, stessa tenerezza, intimità, l'amore profondo, passionale, ecco, che supera ogni difficoltà, anche il tradimento, nel rapporto appunto sponsale. Sono due immagini, come si diceva anche della prima, di quella matrimoniale, che poi gli altri profeti dopo riprenderanno, Isaia, Geremia, no? Questa anche del rapporto di figliolanza si ritroverà anche nel Pentateuco, la ritroviamo questa immagine usata per Israele, per parlare appunto del rapporto del popolo con Dio. Sono immagini che chiaramente dicono un rapporto profondo, un rapporto esclusivo in un certo senso, no? Totale, totalizzante, dove Dio si gioca tutto, perché non può e non vuole rinunciare a quel suo ruolo di marito o di padre, anche di fronte alle inconsistenze, al tradimento, al rinnegamento, al non riconoscimento, in questo caso del figlio, il tradimento della moglie, la sua prostituzione, e ritornare a quello, e il non riconoscimento del figlio. Leggiamo questa parte che appunto il capitolo 11 nel suo insieme esprime queste parti, ecco, dove troviamo all'inizio proprio questo paragone ribadito due volte, no? Con un ritorno: quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Quindi questo dolore, ecco, di un padre che ricorda e dice, no, quanto questo amore sia profondo verso questo fanciullo che ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, no? Quel testo che poi Matteo applica a Gesù, no? Per collegare la sua andata in Egitto con i suoi e poi il ritorno. Ma che qui dice proprio il generare, no? Questo popolo nasce, viene generato da un atto di liberazione di Dio, che diventa appunto per questo il padre. Ma appunto, questo è quello che Dio ha fatto, ma il risultato: più li chiamavo, più si allontanavano da me, immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Quindi c'è un'immagine che ci riporta all'Esodo, ma poi ritorniamo invece crudamente, direttamente, no, in una realtà, quella attuale di Israele. Ci muoviamo sempre su questi piani, anche nel capitolo 12, ancora di più, poi lo vediamo, no? Ci sono questi diversi livelli storici, no? Che però sono, appunto, come è bello vederlo in questo senso, no? Come un'unità, cioè chi scrive lo vede come un'unità, il popolo è lo stesso, come una storia appunto, ininterrotta, come la storia di una persona, come se fosse la storia di una singola persona, dalla sua fanciullezza alla sua età avanzata. Ed è qui la contraddizione, ecco, l'aver dimenticato, il non ricordare ciò che il Signore ti ha dato. Più li chiamavo, più si allontanavano. Immolavano vittime a Baal, idoli, agli idoli bruciavano incensi, che è quello che invece facevano appunto nei vari luoghi di culto, no? Che c'erano al tempo in cui Osea pronunciò questi oracoli. Come dicevo, come sappiamo, poi il testo è stato redatto poi molto dopo, nella forma definitiva. Ma quello a cui fa riferimento sono proprio quelle situazioni che si vivevano in quel momento. Quindi un cercare presso i Baal, no, per la fertilità del suolo, no, gli idoli, ecco, per avere delle grazie, diremmo oggi, no, in linguaggio nostro, no, per avere dei benefici, dei doni, no, da loro. Ma abbandonando il Signore, l'unico Dio. Quindi, questo poi di nuovo, un ritorno dove, di nuovo, ritorna indietro, a Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Quindi versetti 1, 2, poi 3 ci danno questo altalenare, no? Di un'azione di Dio che non viene riconosciuta, anzi, rinnegata, di un figlio che non riconosce ciò che un padre fa per lui. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Ancora questo versetto 4, qui raggiungiamo forse, ecco, l'espressione più intima, più tenera di questo rapporto di un Dio che si china sul bimbo più piccolo. Legami di bontà, vincoli d'amore, un bimbo sollevato alla sua guancia. Sono espressioni che troviamo in alcuni salmi, per esempio, anche, no? Dove 130, dove per esempio, dove appunto questa tenerezza di Dio fa sì che l'uomo nella sua debolezza si possa affidare totalmente e sentire accolto, sollevato da Dio, che si china prima di sollevarlo, no? Nel sollevarlo lo raggiunge nel suo bisogno per dargli da mangiare. Quell'assillo, no? Che invece li portava ad andare a sacrificare ai Baal per avere raccolti più abbondanti, magari cose, no? Cioè del genere. O di quell'assillo che diventava motivo per accumulare indebitamente, inutilmente. L'abbiamo sentito nei capitoli precedenti. E il risultato è che invece non si accorgono che chi dà da mangiare è proprio il Signore. Ecco, è molto simile a quello che abbiamo sentito appunto nei primi capitoli, no? Anche di quella donna che appunto è la moglie che non riconosce ciò che il marito le dona, ed è il marito che dava da mangiare, non i falsi dei, no? Gli altri, no? Compagni di fortuna, di un momento. Questa è la realtà. Cosa succederà? Non ritornerà al paese d'Egitto. Di nuovo, ecco, un richiamo alla punizione, a quello che le conseguenze che quel male porta con sé. Ma Assur sarà il suo re. Non ritorna in Egitto, ma cambia semplicemente padrone. Assur, la Siria, sarà appunto l'impero, il re che avrà governo su di esso, su Israele, perché non hanno voluto convertirsi, non hanno voluto convertirsi, ritornare. Attenzione a questa parola che, come vedete, abbiamo già ascoltato diverse volte, è una parola chiave, no? Questo non ritorno, non tornare, non volgersi verso il Signore, che è sempre la radice di ogni male. Perché quando non è il Signore, il Re, il Signore appunto, sono altri che lo diventeranno, che uno lo voglia o no, che li cerchi o non li cerchi, avrà altri padroni. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti, al di là di quello che possono pensare, di quello che possono desiderare, di quello che vogliono costruire. I progetti si infrangono, come quella sbarra di chiusura di difesa delle porte della città, che sembra così forte, e poi c'è qualcuno che è più forte di quella spranga, no? Non basta una spranga di difesa per stare al sicuro. C'è qualcuno più forte che l'annienterà, e annienterà, svuoterà i loro progetti. Quel verbo dice proprio lo svuotamento, l'annullamento, ma di qualcosa che è già vuoto però per se stesso. Progetti che non portano da nessuna parte. Il mio popolo è duro a convertirsi. Nuovo questa parola, vedete? Questo riconoscimento amaro, no, del profeta che vede questo popolo incapace di ritornare a Dio. È Dio che parla, però, il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Beh, sono parole che, come vedete, anche come le altre che abbiamo ascoltato prima di Osea, 800 anni prima di Cristo e più, ma molto attuali, sempre attuali, di un uomo che non è capace, un'umanità che non è capace di guardare in alto, cioè di sollevare lo sguardo al di là dell'orizzonte piccolo che tante volte ci condiziona, diventa il luogo del nostro vivere, che da un certo punto di vista è giusto, cioè la nostra vita si gioca qui, no? In questo orizzonte terreno, ma appunto guardare in alto, che significa? Non significa, come dire, camminare con la testa tra le nuvole, non è questo che indica o vuole dire il profeta, no? Naturalmente. Ma alzare lo sguardo, guardare in alto, significa cercare punti di riferimento, no? Per il proprio cammino. Non si dice che non bisogna stare con i piedi per terra. Ma si dice anche, dice il profeta, che convertirsi significa cercare punti di riferimento, altrimenti non si sa dove si va. In effetti, no, uno che tiene lo sguardo troppo a terra, dopo un certo tempo, rischia di, no, perdersi. Dici, dove sono? No. Perché i punti di riferimento uno li trova se guarda, se si guarda intorno, se guarda in alto. Anche camminando in una città, no? O in da qualunque parte, anche in campagna, in una montagna, cioè uno deve guardare intorno, alzare lo sguardo. Se guarda sempre a terra, no? Si perde, come succede ai cercatori di funghi, no? Ogni tanto si perde qualcuno, perché per guardare, no? nella ricerca spasmodica dei funghi, uno non vede i punti di riferimento. E quindi dopo qualche chilometro dice: dove mi trovo? Non c'ha più i punti di riferimento. Ecco, il popolo di Israele ha perso i punti di riferimento a forza di guardare in basso. E ripeto, qualcosa di molto attuale oggi, questo. Eppure, versetto 8, arriviamo, ecco, dopo questo momento, no, amaro di riconoscimento di un male che purtroppo porta le sue conseguenze, ecco, parla il Signore ancora. Come potrei abbandonarti? Ecco, in modo così inatteso, no? Arriva questa parola così disarmante, direi, no? Del Signore, che dice: come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Zeboim? Cioè, non sei altro da me. Naturalmente questo lo dobbiamo leggere in una consapevolezza che il popolo di Israele aveva di sé come popolo eletto. Noi oggi questo lo potremmo trasferire all'uomo in quanto tale. Dopo Gesù non c'è solo un popolo eletto che è figlio, no. Siamo tutti figli. E quel padre muove le sue viscere di compassione verso ogni figlio che gli appartenga. Non ci sono stranieri in questo senso, come dirà poi Paolo, non ci sono barbari, sciti, no, pagani e giudei, no, qui invece ancora no, come potrei trattarti al pari di Admar, Zeboim, no, nazioni pagane. Ma questo tuttavia lo dobbiamo leggere perché ci fa entrare nel cuore di Dio, no? Verso un'umanità, verso Israele, ma poi, ripeto, ad oggi poi dobbiamo spostarlo verso un'umanità intera. E qui il profeta sta dicendo una cosa straordinaria, no? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Qui ci sono delle espressioni che sono tradotte così, ma sono di una forza incredibile, no? Il mio cuore si commuove dentro di me. Qui è tradotto si commuove, però il verbo che è usato, più che commozione, sapete, è proprio il verbo della distruzione, no? Di un crollo. Che è usato in altri testi come segno di punizione, no? Il crollo di una città, no? Di un regno, no? E invece qui è usato per il cuore di Dio. Cioè, è un linguaggio azzardato, direi, per certi versi, no? Di Osea, del profeta. È bello a volte vedere come i profeti si permettano certe espressioni che, no? Forse un pio non avrebbe usato, no? Ma i profeti vivono la libertà di Dio, no? Vivono nella comprensione del cuore di Dio, che è un cuore che si lascia sfasciare, rompere per il suo figlio. Cioè, dovrebbe essere punito il figlio, e invece questa punizione, quasi questo crollo, avviene dentro il cuore di Dio, che è incapace di dimenticare il suo figlio, perché è figlio, gli appartiene. Non so se avete notato sempre, no? Questo mio, il mio popolo, il mio, no, gli appartiene. È il popolo che purtroppo non dice il mio Dio. Ma Dio non può dimenticare suo figlio. Il mio cuore no? Crolla dentro di me. Il mio intimo freme di compassione, le mie viscere, no? Di compassione. Quindi insieme un'immagine che insieme paterna e materna anche, unisce alcuni tratti anche materni. Ecco, questo è Dio. Siamo appunto nel cuore di Dio qui. Questo è Dio, è l'amore di Dio. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Vedete, qui siamo a livello di quella che poi sarà la professione di fede di Israele, no? Che troviamo nel Pentateuco, in Esodo, no? 32-34, no? Cioè il Dio compassionevole e grande nell'amore, che si rivela a Mosè, la stessa espressione che troviamo appunto qui nel cuore di Osea, nella comprensione che Osea ha dell'amore di Dio per il suo popolo e di Dio stesso dunque, perché sono Dio e non uomo. Un uomo non è capace di questo perdono. Un uomo, noi uomini facciamo difficoltà a dimenticare il male ricevuto. A volte, spesso anzi, ci segna per tutta la vita. Una ferita inguaribile a volte, no? Che anche se uno motiva, supera in qualche modo, rimane lì a volte, no? Quasi come un male, una ferita, ripeto, che condiziona. Invece io sono Dio, non uomo. Quell'ira di sua, no? Che è l'espressione di una giustizia, anche quella, dice il Signore, ci rinuncia. Quella che sarebbe appunto un dovere quasi, no? Rispetto a un male compiuto. Dio ci rinuncia, mentre l'uomo difficilmente questo lo fa. E i Vangeli hanno pagine straordinarie, no? Su questo. Gesù molte volte è ritornato su questa misericordia e questo amore incondizionato di Dio, no? L'amore incondizionato, senza condizioni, che attende solo un accenno, no? Perché quello comunque ci vuole. Un accenno di ritorno, no? Una mano tesa, uno sguardo, no? Gli basta quello al Signore. Lui c'è. Sono il santo in mezzo a te, il santo, 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 santo Signore, di fronte al quale appunto Isaia non può dire altro che io sono peccatore, capitolo 6, no? Di Isaia. Quella santità che appartiene solo a Lui nella pienezza. Ma sono il santo in mezzo a te, in mezzo a te. E non varrò da te nella mia ira, di nuovo. Vedete che questo riferimento all'ira fa da inclusione di quella espressione centrale, no? Che riguarda invece la grandezza di Dio, il mistero di Dio. Dio è un uomo santo. È il passaggio più intenso, no? Che troviamo, forse di tutto il libro di Osea, dove tocchiamo, ripeto, la rivelazione del volto di Dio, no? Del suo amore. Ma è simile a quello che abbiamo sentito anche nei primi capitoli, quando parla appunto di questo amore di Dio che non si ferma di fronte a nulla, di fronte a nessun limite, nessun peccato, nessuna mancanza che sia più forte di esso, di quell'amore. Gli ultimi versetti, 10-11, esprimono una speranza, perché se nei versetti 5 in particolare, 5-6, si parla di ciò che avverrà nella deportazione verso Assur, alla Siria, la distruzione delle città, invece qui, versetti 10-11, si conclude con questo segno di speranza, che è il ritorno dall'esilio. Seguiranno il Signore ed egli ruggirà come un leone. È l'inverso di quell'inizio, no, che abbiamo sentito i primi versetti, no, dall'allontanarsi, ecco, al ritornare, al camminare con il Signore. Egli ruggirà come un leone, usa questa immagine potente, forte, no? Il profeta Osea, l'animale più forte, più incontenibile, no? Nella sua forza, no? Che conosceva, ecco. Il leone, quando ruggirà, è interessante, no? Quando ruggirà accorreranno, in genere quando si sente, no? Ruggire un leone è il tempo di allontanarsi il più possibile, più velocemente possibile, invece qui è accorrere, perché sono i suoi figli, accorreranno i suoi figli, non devono temere, sono i suoi figli, anzi quel ruggire diventerà un richiamo per ritornare. L'inverso, dovranno temere gli altri piuttosto, ma i suoi figli, se ascolteranno quella parola, ritorneranno. E poi invece, ecco, si trasforma l'immagine, accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dalla Siria, come movimenti migratori, no? Di questi uccelli che fanno chilometri e chilometri, si spostano per ritornare alle loro case, e li farò abitare nelle loro case, oracolo del Signore, li farò abitare. Yashub, che vedete è un verbo simile a shub, il ritorno, ritornare, no, a questa assonanza con abitare, infatti ritornare è abitare, no? È ritornato alla casa del padre, ecco. Lo diciamo quando qualcuno muore, e per noi cristiani effettivamente è quello poi il grande ritorno, no? Il ritornare alla nostra casa, no? Questo richiamo al ritorno dall'esilio per noi, vedete, si tinge poi di una dimensione quasi escatologica, no? Per noi cristiani, no? Ed è bello, ecco, coglierlo anche in questa dimensione per noi. Accogliamo, ecco, questa parola, che probabilmente questi ultimi versetti sono anche stati aggiunti dopo, perché non facevano parte, diciamo, probabilmente della prima stesura, no? Perché il ritorno all'esilio fa riferimento piuttosto al quello che avverrà dopo, appunto, con l'esilio babilonese, il ritorno poi, no? Di Giuda e Israele, la possibilità di ricostruire, ecco, siamo in epoca più tardiva rispetto ad Osea, però ci sta anche questo, come vedete, no, nel contesto ci sta, perché esprime, ecco, poi quell'amore di Dio non rimane solo, ecco, una struggente intenzione di Dio, no, Dio lo mette all'opera se, ripeto, tu gli dai la possibilità di farlo. Il minimo. Anzi, in fondo niente, perché il ritorno dall'esilio avverrà in contesti dove Israele non ha fatto proprio niente, l'ha ricevuto solo come dono. Infatti io penso che sia questo in fondo poi quello che dobbiamo anche ricalcare, richiamare dentro di noi. La forza della fede sta qui, ecco, certe volte nei nostri limiti, nelle nostre difficoltà, è Dio che interviene fortemente, se glielo lasciamo fare. No? È anche vero che non tutti ritorneranno, per esempio, quando sarà possibile dall'Egitto e dall'esilio in Assirio o Babilonia. Punto. Dio fa la sua strada, ci apre una strada. Capitolo 12 riprende invece, ecco, cambia, come abbiamo sentito, proprio di nuovo l'atmosfera. No, mentre il capitolo 11 è pieno di speranza, anche se legge la, come sempre, la drammaticità, no, del peccato, del vuoto, no, che Israele vive. Capitolo 12 invece è come un ritorno indietro, di nuovo una disamina, rivedere queste incongruenze del popolo, no, di Israele. Come una rilettura quotidiana, no? Di un quotidiano vivere segnato appunto da quel vuoto. Efraim si pasce di vento e insegue il vento d'Oriente, ricordate che già era stato espresso prima, nei primi capitoli di nuovo. Efraim si aggira con miragira con menzogne, la casa di Israele con frode. Ma Giuda è ancora con Dio e resta fedele al Santo. Beh, cioè, questo versetto che potrebbe essere un'aggiunta, come abbiamo già visto in altri passaggi, no? Forse, ecco, successiva è di qualcuno, di Giuda, che, no? Dopo la caduta di Israele, ecco, loro si sentivano ancora in qualche modo i custodi, no? Di quella fedeltà. Poi toccherà anche a loro, no? L'esilio. Quindi, ma c'è stato quel passaggio quando in qualche modo Giuda ha raccolto l'eredità, e se abbiamo questi testi è proprio perché sono stati letteralmente trasferiti, no? Trasmessi poi in Giuda, a Gerusalemme, altrimenti avremmo persi tutti questi testi dei profeti del nord, no? Di Israele. Quindi, piccola nota, dici noi, ma ripeto, non durerà a lungo, perché anche loro, il male era anche loro, no? Il male dell'idolatria della pienezza, no? Legata più a se stessi, della presunzione, ecco. Il male della presunzione c'era pure in loro, forse quel versetto è proprio l'espressione, no? Di quella presunzione che ancora, no? Loro pensavano di avere, no? Come fedeltà invece al Santo. Ma e quindi quando si legge questo testo siamo già in una situazione complessa, complicata, già di sfacimento, no? Di menzogna, di falsità, di vento. Fanno alleanze con la Siria, portano olio in Egitto, cercano appoggi di qua e di là, i grandi imperi, e invece di trovarlo, cercarlo in Dio. E tutto ciò che segue è in fondo un richiamo proprio a queste varie fasi, no? È un testo un po' complesso per certi versi, perché si intersecano tre piani storici, almeno biblici, no? E poi richiamati come momenti storici. No? Giacobbe, la storia di Giacobbe, la storia del popolo nel deserto, no? L'esodo, e poi Israele oggi. No? però tutti e tre i piani hanno in comune questa inconsistenza. Questo fatto che Dio parla attraverso i profeti, no? Mosè, i profeti, no? L'angelo a Giacobbe. Eppure, ecco, si mostra sempre questa menzogna, questa fragilità, questa condotta contraddittoria, appunto, di Giacobbe, di Israele, no? Nel deserto, e poi di Israele nell'oggi della sua realtà, no? Appunto, come una storia che si ripete, un male che si innesta in un bene profondo, in una realtà di bene, perché Dio, vedete, sceglie incondizionatamente Giacobbe e poi a seguire, no? Abramo, diremmo, ma viene scelto Giacobbe perché, vedete, Abramo esprime davvero la figura di per sé, per l'israelita, dell'uomo fedele. Pensate che anche Paolo, no? lo richiamerà così, sperando contro ogni speranza, no? È quella di quella fede forte di Abramo, no? Per cui, dovendo prendere un personaggio invece, no, che stia lì di mezzo, prende Giacobbe, perché Giacobbe è stato realmente così, già il nome stesso lo porta con sé, infatti è richiamato, cioè soppiantò il fratello, è l'etimologia di Giacobbe. Che soppianta Esaù, il fratello maggiore, diventa lui, no? Gli carpisce la primogenitura, no? Un falso Giacobbe. Quindi il male ha radici antiche, no? Che pure ha conosciuto Dio, lottò con Dio e vinse. Poi pianse e domandò grazie, perché la sua vittoria in realtà è la missione di una sua fragilità di fondo. E sarà vero quel pianto? Fin dove è vero? O anche quelle solo per conquistare appunto una grazia. Ma è la contraddittorietà, no? Di Giacobbe, del popolo di Israele nel deserto, che appunto passa, no, da un momento all'altro, no? E di Israele oggi, che viene paragonata a Canaan. Canaan tiene in mano bilance false, niente meno. Cioè, Israele che invece viene chiamato come Canaan, mercante. Dire di Canaan era, come dire, mercante, no? In senso negativo, spregiativo, no? Di uno che froda, che non è vero. E ritorna, come vedete, questo richiamo alla menzogna fin dalle prime versetti, no? Di questo capitolo, che è la radice profonda, poi in fondo, no? delle contraddizioni umane. Ecco, il non essere veritieri, il non essere sinceri, di una sincerità, di una purezza, che non significa non aver fatto niente di male, ma nel non saperlo riconoscere, quel male, o coprirlo, e non serve. Perché non guarisce. Il male non portato davanti al Signore, no, non guarisce. Come uno che va da un medico e dice: no, che c'è niente. E invece sente dei dolori o, no, ha delle fitte o qualche altra cosa. No, dice, no, niente. No. Allora, ecco, si tratta invece di essere veri davanti al Signore. Perché il Signore, davanti al Signore non si può mentire, ecco, questo è il punto, no? come si fa a mentire al Signore? Efraim mira e gira con menzogne la casa di Israele, con frode. Già il fatto stesso che Dio lo dica, ecco, sta dicendo che ci prova a fare, come un bambino, no? Quando cerca di dire la bugia di fronte all'evidenza, no? Che vuoi negare? Eppure vale quello che abbiamo sentito prima, cioè un padre, ecco, Dio, mettendo allo scoperto questo, non è che sta semplicemente giudicando, sta dicendo: guarda, ho capito che tu l'hai fatto, l'hai fatto tu, che l'ho fatto io, tu l'hai fatto, chiedimi aiuto. E questo il senso, appunto, dove si vuole portare un po', no? Attraverso questa disamina di queste mancanze. Ecco, il capitolo 12 di per sé appunto si esprime in questa direzione. E non manca un riferimento appunto a un possibile ritorno anche qui, no? Eppure io sono il Signore, tuo Dio, versetto 10, fin dal paese d'Egitto. Ti farò ancora abitare sotto le tende, come ai giorni dell'incontro nel deserto. Ti farò ancora abitare. No? Vedete di nuovo quel verbo, abitare. È Dio che ti dà, ecco, l'abitazione, la casa. Tu sei senza abitazione, senza casa, senza dimora. Vi ricordate Caino, no? Che vaga. Il vagabondo non ha dimora. A differenza di Adamo ed Eva, no? A cui Dio aveva dato la dimora di tutto il creato alle loro disposizioni, come loro casa. Molto bello. E invece Caino che si costruisce la città come sua dimora, ma le città, appunto, sono false dimore, no? Sono fatte dalle mani degli uomini e ne portano tutte le contraddizioni. È vero. E mi impressiona sempre, no, vedere alcune grandi città, no, dove ci sono dei centri straordinari. Prendete New York, no? Sono stato tempo fa, bellissimo, no? Il centro, downtown, il centro bellissimo, grattacieli, tutto quanto, tutto scintillante di luci. Se poi ti allontani di qualche chilometro, non molto, non è che bisogna allontanarsi di chissà quanto, qualche chilometro, ti vai a trovare nel Bronx, vedi altre cose, vedi la verità dell'uomo, no? L'umanità che appunto è falsa, è uno scintillio falso quello, perché poi c'è chi accanto muore di fame, di violenza, di... E allora, no? Sono solo falsità. E queste sono le città degli uomini. La dimora di Dio è un'altra. Io ti farò abitare sotto le tende, meglio le tende che, no? Le tue città. Come i giorni dell'incontro nel deserto, Osea 2, abbiamo sentito nel capitolo 2, bellissimo, ti condurrò nel deserto, perché bisogna andare nel deserto per ritrovare, ecco, l'essenziale. Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Ecco, io ci sono e ci sarò, dice il Signore. E questa è la speranza. E poi ritorna gli ultimi versetti sulle invece menzogne, l'iniquità, no? Che vive Israele. E di nuovo Giacobbe, di nuovo il riferimento al deserto, no? Israele in Egitto. Sono, ripeto, sempre quei tre piani che si intersecano. Ma in mezzo c'è questo spunto, che poi ritroveremo anche nei capitoli, negli ultimi due capitoli. Ci fermiamo qua per il momento. poi torneremo sugli ultimi capitoli. Diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, ci benedica, ci preserva dal male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore.